Il calcio è un gioco semplice, si gioca 11 contro 11 e alla fine vince il Real Madrid. Un saluto da parte di Gabriele Gatti e bentornati al Terzo Uomo. Questa è l'ultima puntata di questa stagione, poi torneremo ovviamente più avanti, ma di questo ne parliamo meglio dopo. Qui con me ci sono i soliti due, Charson Wakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti. Vedo che per l'occasione Gab ha la maglietta di Messi, che per la prima volta non è nella lista di oggi degli awards.
Decisamente no, visto che non è che abbia fatto chissà che grande stagione, ma Charlie, te che hai la maglietta di Chiesa, possiamo dire più o meno la stessa cosa, anche se diciamo nel caso di Chiesa sicuramente ha impattato anche la sfortuna, visto che c'è stato l'infortunio. Chi non ha la maglietta di nessun giocatore è Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti. Innanzitutto perché il giocatore sono io, quindi potrei mettere la mia stessa maglietta, poi una maglietta motivazionale. Sono contentissimo che questa è l'ultima puntata, così dopo andiamo in vacanza. Ale!
E dove vai?
In palestra.
E non c'è la maturità?
Sì, vabbè, ma non lo devi ricordare per forza, però spero che passi uno potrò andare in palestra.
Tra l'altro, visto che non ci sono europei, Coppa America o Mondiale, che si giocherà ovviamente in inverno, per la prima volta forse da quando c'è questo podcast, non devi registrare durante la maturità.
Sì, infatti prima delle partite sul Guardian era uscito, prima della finale di Champions, un report sulle partite giocate dai giocatori del Liverpool. Bisognerebbe vedere invece le partite che abbiamo visto noi negli ultimi 3-4 anni.
meglio non stare a contarle. Comunque, dai, partiamo subito. Partiamo dalla partita che si è giocata sabato, vinta 1-0 da Real Madrid contro Liverpool. Real che ha vinto la 14ª Coppa dei Campioni. Ancelotti che ha vinto la 4ª Champions della sua carriera da allenatore. Ovviamente un record. Beh, direi che parlando della partita non si può che partire dalla straordinaria, oserei dire leggendaria prestazione di Thibaut Courtois, che insomma, considerando il fatto che era una finale di Champions, credo si possa dire che sia stata una delle migliori prestazioni individuali di un portiere nella storia del calcio. E se guardiamo i dati di Opta, Courtois sabato ha prevenuto 2,6 gol, cioè il confronto tra gli expected goals on target e i gol poi effettivamente subiti. Gli expected goals on target, abbreviati XGOT, è un modello simile a quello dei post shot expected goals di Statsbomb, che qui cito praticamente ogni puntata, e insomma davvero una prestazione straordinaria del portiere belga.
Sicuramente la prestazione di Courtois è quella che ha avuto maggiore risalto in una finale dove Real Madrid, in maniera simile a quanto abbiamo visto nell'arco di questa competizione, soprattutto nella fase a eliminazione diretta, non è riuscita a limitare la fase offensiva degli avversari, ha difeso in maniera abbastanza passiva e ha concesso tante occasioni. Però, secondo me, nonostante il Liverpool possa sicuramente recriminare per il risultato finale, io penso che è stato un Real Madrid difensivamente più solido di quello che abbiamo visto anche nelle precedenti sconfitte, diciamo, in trasferta. Penso per esempio alla gara persa per 1-0 contro il Paris Saint-Germain, oppure anche alla sconfitta a Manchester contro il City. Da questo punto di vista, soprattutto nel secondo tempo, credo che Real Madrid, prima del gol, abbia legittimato anche la situazione che poi l'ha portata ad andare in vantaggio, perché a livello di prestazioni individuali Casemiro è salito in cattedra e ha fatto una partita monster nella protezione, diciamo, della zona 14. Anche i centrali comunque hanno fatto una buona partita per quanto riguarda la protezione dell'area, e in generale è stato un Real Madrid che, se nel primo tempo soffriva molto anche le ricezioni tra le linee, soprattutto sul centro-sinistra da parte di Luis Diaz o di Mané, nel secondo tempo è riuscito a incanalare gli attacchi del Liverpool quasi soltanto sulle fasce. È stato un Liverpool alla fine che ha fatto il suo solito calcio, ha attaccato nella maniera in cui tutti ci aspettavamo, con Henderson a supportare la catena di testa, diciamo assecondando anche i movimenti di Salah e Alexander-Arnold a seconda della situazione offensiva, o Thiago invece che faceva il secondo mediano di fatto in fase di possesso. È stato appunto un Liverpool che non ha avuto alcuna difficoltà a far progredire la manovra e che, anche se ha creato tante occasioni, ha un po' faticato, ecco, secondo me, a rendersi davvero pericolosa in area, a creare e proprio mandare anche uomini in area, perché Dall ha fatto una partita a livello difensivo abbastanza buona. Poi una cosa che volevo dire, sempre tornando al Real, io ho letto tanti discorsi di persone che hanno un po' banalizzato il gol del Real come una semplice ripartenza. Secondo me non l'è stata, anzi, il Real Madrid comunque una cosa che ha fatto bene, credo, è stato insistere su un piano gara, su un'uscita da dietro ben organizzata, che cercava appunto di sfruttare quelli che sono i punti deboli dei Reds, cioè gli spazi alle spalle dei terzini. Sia nel primo tempo, quando provavano a mandare Vinicius in transizione, sia anche su situazioni un po' più elaborate, soprattutto con Valverde, si è visto che la squadra di Ancelotti aveva ben individuato dove far male ai Reds, però poi non avevano avuto la possibilità, insomma, di farlo con continuità, perché Liverpool ha avuto un netto possesso palla. E proprio in occasione del gol si è visto comunque la qualità, sicuramente individuale, dei vari Casemiro, ma soprattutto Modric, che ha saltato tre giocatori con quel passaggio, diciamo, laser pass che appunto ha dato l'azione del gol. Anche Valverde, sicuramente, palla al piede, è stata una spina nel fianco per Robertson nell'arco della partita. E poi chiaramente Vinicius ha chiuso molto bene l'azione sul secondo palo. E ho letto anche tanti commenti negativi sulla prestazione di Alexander-Arnold, secondo me influenzati molto da questo gol, perché credo comunque nell'arco dei 90 minuti abbia fatto una gara piuttosto attenta a livello di contenimento, e anche e soprattutto con Konaté è stato molto bravo, diciamo, a coprirgli le spalle quando Alexander-Arnold usciva in pressione magari su Mendy o comunque supportava l'azione offensiva.
Chissà se un anno fa questo gol Vinicius l'avrebbe fatto comunque o se invece avrebbe tirato una ciofeca in curva. E comunque credo sia paradossale che il Liverpool abbia sofferto poco dal lato destro della sua difesa, perché come dicevi te, alla fine lì la copertura su Vinicius è stata ottima, tant'è che infatti il brasiliano ha provato 5 dribbling, ma solo una volta è riuscito a saltare l'uomo, l'hanno raddoppiato bene. Come dicevi, Alexander-Arnold, secondo me, ha letto bene i passaggi in profondità per lui facendo qualche buon intercetto. Poi, ovviamente, sul gol ha fatto un errore, perché lì, per carità, è vero che era coperto dai suoi compagni, però, ecco, non ha letto bene la posizione e non è stato abbastanza reattivo da intercettare il pallone. Dall'altra parte, invece, il Real è stato più pericoloso, perché i movimenti di Valverde hanno messo maggiormente in difficoltà Robertson. Cosa che invece secondo me era un po' sorprendente, perché di solito il Liverpool è più solido da sinistra, dove lo scozzese sicuramente dal punto di vista difensivo è un giocatore migliore rispetto a Trent Alexander-Arnold. E per quanto riguarda Thiago, secondo me non è che abbia fatto chissà che grande partita, sicuramente era influenzato dal fatto che ne veniva dall'infortunio, quindi non era al meglio, però ha fatto tanti passaggi in orizzontale, ha fatto appena 4 passaggi progressivi in tutta la sua partita. E per assurdo, forse la manovra del Liverpool è migliorata quando lui è uscito, anche se ovviamente ecco, quando è uscito poi il contesto era completamente diverso, visto che il Real si era abbassato tantissimo e il Liverpool ha iniziato a giocare con una formazione molto più offensiva. E anzi, forse secondo me Klopp avrebbe potuto fare gli ingressi di Firmino e Naby Keita almeno 5 o 6 minuti prima, perché insomma poi credo che la squadra sia leggermente migliorata con i loro ingressi, che hanno dato un po' più qualità, hanno portato anche più uomini in area di rigore. Insomma, ho visto un Liverpool un pochino cresciuto negli ultimi 10 minuti, anche se poi ovviamente non è stato abbastanza per segnare. In ogni caso, per dare un contesto e per dare dei numeri a quello che dicevi, il Liverpool ha fatto 24 tiri per un totale di 2,1 expected goals, secondo Opta, il Real ne ha fatti appena 4 per un totale di 0,9. Ovviamente su questi 0,9 pesa tantissimo l'occasione di Vinicius, che è stata per distacco la più grossa occasione della partita.
Ma io vorrei aggiungere qualcosa alla vostra analisi. Intanto Ancelotti la partita l'ha preparata bene, perché come dicevate voi ha cercato di colpire il punto debole del Liverpool, cioè attaccare alle spalle dei due terzini. Non ci è riuscito tanto a sinistra, anche per il lavoro secondo me ottimo nelle marcature preventive di Konaté, che scivolava spesso a destra coprendo le spalle ad Alexander-Arnold. E quindi di fatto il Real da quella parte ha prodotto poco e nulla a livello di costruzione, di rifinitura. È andata meglio dall'altra parte, anche perché il Real Madrid ha avuto la meglio in uno dei duelli che invece sulla carta avrebbe dovuto rappresentare un punto debole per la formazione di Ancelotti, cioè quello tra Luis Diaz e Carvajal, perché Carvajal è stato nettamente meglio del colombiano, non solo lo ha contenuto in tutte le azioni di uno contro uno, indipendentemente dai raddoppi di Valverde, ma soprattutto perché ha arato il campo quando andava in avanti. Quindi ha creato anche pericolo buttandosi da quella parte e ha creato scompensi, tant'è vero che l'azione del gol nasce da quel lato di campo. Un gol sul quale sicuramente ha sbagliato Alexander-Arnold, ma un errore che io attribuisco in cooperativa con altri, perché comunque la palla ha attraversato praticamente tutta l'area di rigore, la difesa era piazzata e quindi non do la colpa solo al terzino inglese, che secondo me ha fatto anche secondo me un'ottima partita. Io credo che un altro fattore, altri due fattori da prendere in considerazione senza dilungarsi troppo, siano uno quello relativo a Thiago di cui parlavate, cioè Thiago è l'elemento di controllo che nel calcio rock and roll o heavy metal, a seconda dei gusti o come lo si voglia definire, iperverticale di Klopp, è l'elemento che dà un po' il controllo al possesso e detta i tempi e che ha permesso insomma una evoluzione del Liverpool anche in questo senso. Stavolta però il possesso è stato soprattutto nel primo tempo troppo controllato, nella ripresa già le cose sono andate meglio, ma nel primo tempo il possesso di palla è stato troppo controllato, la palla ha girato molto lentamente, tant'è vero che il Liverpool ha sì avuto un paio di occasioni anche nel primo tempo con un grande intervento di Courtois, però poi alla fine ne ha avute meno rispetto al possesso che ha avuto nella prima frazione. L'altro fattore secondo me riguarda invece il possesso palla a 360 gradi, perché se noi vediamo il Real Madrid in questa partita, e poi io ho controllato, poi magari ne parleremo dopo della strada del Real in Champions, ma le altre grandi partite che Real in qualche modo ha ribaltato con il Chelsea, il City e il Paris Saint-Germain, il possesso palla del Real è sempre stato comunque superiore al 40-42%. Cioè alla fine il Real Madrid ha utilizzato come arma difensiva il possesso, perché attraverso il possesso ha spezzato il ritmo delle altre squadre, quindi in qualche modo è riuscito a spezzare, ripeto, il ritmo delle altre squadre e a preparare le transizioni, che non sono state solo riconquista della palla immediata e buttata in avanti oltre la linea difensiva avversaria, ma sono state frutto di una costruzione più ragionata, sia partendo dal basso, sia partendo dopo una riconquista bassa, quindi sia partendo dal portiere, sia partendo da una riconquista bassa. A tal proposito, l'azione del gol ce n'è stata anche una nel primo tempo, altre simili, dove il Real, come diceva Charlie, ha palleggiato da dietro e sulla pressione avanzata degli avversari, in questo caso del Liverpool, poi riusciva a trovare spazio, cercava lo spazio alle spalle dei terzini. Quindi queste sono state situazioni che sono state preparate da Ancelotti prima della partita, così come sono state preparate prima delle altre sfide a eliminazione.
Sì, sicuramente ha addormentato bene il possesso, ha addormentato bene la partita, soprattutto nel primo tempo, e direi soprattutto grazie a Kroos, che faceva il suo classico movimento ad abbassarsi, no? Dal centrocampo andava vicino alla difesa lì sul centro-sinistra e il Liverpool accorciava male. Questo mi ha sorpreso molto, perché Klopp doveva preparare meglio questo aspetto della gara, perché Kroos si abbassa sempre vicino alla linea difensiva lì sul centro-sinistra e le uscite di Henderson erano sempre in ritardo. E questo mi ha sorpreso, perché insomma il Liverpool prepara sempre molto bene il pressing e invece ieri nel primo tempo ha faticato molto a riconquistare palla, e quindi poi grazie alla qualità del tedesco e anche di Modric, che ha fatto una buona partita seppur nulla di clamoroso, ecco, invece non è riuscito a farlo. Poi nella ripresa è migliorato.
Ecco, volevo aggiungere questo, infatti, cioè alla fine anche in fase di non possesso comunque c'era un piano gara ben definito, tant'è vero che Modric praticamente faceva il tre quarti e si prendeva, sì, gestiva la zona di Fabinho, ma soprattutto gestiva la zona di Thiago. Questo sì, anche ha limitato il giocatore spagnolo.
Vero, vero, sì.
Questa
sì,
è stata una cosa preparata di Modric su Thiago.
Assolutamente. Anche mi ricordo a inizio gara c'era una situazione in cui Real ha provato a pressare alto e Modric si alzava sul livello di Benzema, poi per il resto non ha quasi mai pressato alto e quindi stava più in zona Thiago, però sicuramente era un aspetto preparato. Sempre per quanto riguarda il Liverpool, secondo me Alexander-Arnold ha fatto discretamente bene dietro, anche se poi naturalmente l'errore sul gol pesa tanto. Però davanti, se nel primo tempo qualche buon cross l'ha messo, poi nella ripresa mi è sembrato molto più impreciso, molto più nel pallone. C'era una situazione in cui ha ricevuto libero al limite dell'area sul centro-destra e poteva servire, se non sbaglio, Diogo Jota, che era libero a centro area, e invece ha provato a tirare, l'ha presa malissimo, il tiro è uscito fuori di molto. È un Liverpool che nei pochi corner che ha avuto, cioè 6, non è riuscito a sfruttare queste occasioni. Di solito almeno una grande occasione a partita su calcio d'angolo ce l'ha, merito ovviamente anche del Real e di Courtois, che ha fatto un paio di uscite molto ben fatte. Courtois, tra l'altro, credo sia ormai da anni uno dei migliori portieri nelle uscite alte, perché è sempre bravo a prendere il tempo, e poi ovviamente essendo così alto ed avendo delle braccia così lunghe riesce spesso a svettare sopra gli altri giocatori. Credo che Mané abbia avuto un po' di difficoltà nel giocare nello stretto, anche se ovviamente, ecco, non ha tutte colpe sue, perché insomma i compagni non è che l'abbiano servito granché bene. E poi ovviamente c'è Salah, che credo sia stato abbastanza nettamente il miglior giocatore del Liverpool, il trascinatore assoluto. Se non ha segnato è soltanto perché dall'altra parte c'era quel fenomeno lì in porta.
Comunque, secondo me in generale è mancata l'intensità del tridente offensivo, perché se il Liverpool comunque ha tirato tanto e ha creato anche poco in relazione a quanto ha prodotto, è proprio il fatto che in generale, al di là delle parate di Courtois, è stato un tridente offensivo abbastanza lento, abbastanza statico rispetto al solito. Mi ha sorpreso anche la scelta di togliere Luis Diaz in quel momento della partita, perché nonostante le sue difficoltà contro Carvajal, credo che comunque il colombiano, nel puntare l'uomo, prima o poi avrebbe potuto avere qualche situazione favorevole. Da questo punto di vista, secondo me Diogo Jota è entrato malissimo, anche Keita comunque, che tu citavi, secondo me non ha fatto chissà che contributo. C'è stato quel tiraccio tredive che ha fatto nei minuti finali. Firmino sicuramente poteva entrare prima, credo che comunque lui abbia provato a dare qualcosa in più, anche si è abbassato a dritta la manovra, è stato anche bravo comunque a smarcarsi tra le linee. Però ecco, in generale è stato un Liverpool abbastanza povero, abbastanza deludente davanti da questo punto di vista. Però, ripeto, è una partita alla fine che può tranquillamente recriminare, ecco, perché comunque alla fine è stata abbastanza in controllo e, diciamo, non meritava sicuramente di perdere nei 90 minuti. Però abbiamo visto che nell'arco di questa competizione questo Real riesce in modo o nell'altro comunque a ottenere dei risultati che vanno anche un po' oltre il merito. Cioè, quello che io almeno ho imparato dal Real in questi ultimi anni è che è una squadra che, anche grazie all'esperienza dei suoi giocatori, la qualità poi che hanno nei momenti decisivi, la sensazione di controllo, di dominio che una squadra avversaria può avere è una qualcosa di relativo. Cioè, questo Real può prendere bastonate per 85 minuti e poi magari in 2-3 minuti te la ribalta completamente. Sicuramente ha avuto un percorso importante da questo punto di vista, ha fatto vedere di essere comunque una squadra con una grande forza mentale, e Ancelotti è stata bravo a gestire questo gruppo, insomma. Però ecco, io ho letto dei commenti, delle analisi alla fine di questa partita, ma in generale lungo questo percorso, che secondo me sono anche un po' surreali, come dire, sono anche un po' troppo influenzate dal risultato, perché se guardiamo solo la prestazione di per sé non si può dire che il Real sia stata una squadra convincente nell'arco di questa competizione, nonostante poi l'abbia vinta.
Vorrei farvi una domanda prima di andare avanti. Mi è venuta una domanda per voi due: quanto può aver inciso la stanchezza, a proposito di quello che diceva anche Charlie, per una squadra come il Liverpool, che ha giocato un numero spropositato di partite quest'anno? E soprattutto, come giudicate la stagione di una squadra che poteva vincere 4 trofei, alla fine per pochissimo 2 li ha mancati, però ha mancato i 2 più importanti, e che comunque in 3 finali non è riuscita a fare un gol?
Allora, per quanto riguarda l'aspetto fisico, diciamo che bisognerebbe avere qualche dato in più per poterne parlare meglio, e noi purtroppo non li abbiamo, però secondo me non ha influenzato più di tanto, perché alla fine credo che Liverpool la sua partita dal punto di vista della corsa l'abbia fatta, poi magari meno bene rispetto ad altre situazioni, però comunque alla fine hai una panchina lunga, potevi sfruttarla magari un po' prima, come dicevo. Anche il Real comunque ha giocato tante partite, meno del Liverpool, perché il Liverpool è andato in fondo a tutte e 4 le competizioni, il Real è andato in fondo soltanto alla Champions, anche se poi ha giocato 2 gare di Supercoppa spagnola a inizio anno, vabbè. Per quanto riguarda invece come giudicare la stagione del Liverpool, sicuramente è giusto che ci sia un po' di rammarico, un po' di tristezza, però secondo me non può che essere positiva, perché alla fine gli è mancato davvero poco per vincerla. sabato secondo me non meritava di perdere, ha creato nettamente di più del Real, ha avuto un predominio territoriale netto, poi come dicevamo sicuramente ci sono stati gli aspetti che non hanno funzionato, dall'altra parte ci sono dei meriti, però ecco, Liverpool credo che se dobbiamo scegliere chi ha giocato meglio io propenderei per loro. E per quanto riguarda la Premier, secondo me ha pesato la partenza in cui Liverpool a livello difensivo aveva dei problemi, subiva troppo, la linea alta non funzionava benissimo e prendeva troppe imbucate, poi però è cresciuta sicuramente da dicembre, gennaio e purtroppo poi per loro questo non è bastato perché dall'altra parte c'era una schiaccia sassi come il City.
Io sono per lo più d'accordo con Gab alla fine, credo che comunque Liverpool abbia fatto il massimo per quello che hanno le premesse, sicuramente comunque in Premier bisogna tener conto che non è facile affrontare Guardiola, a maggior ragione una squadra come il City che ha anche più profondità rispetto ai Reds. Mi dispiace un po' perché credo che questa fosse la versione più completa della squadra di Klopp, insomma, da quando Klopp è lì è la squadra sicuramente più versatile,
più lunga,
profonda, con esatto. più lunga, sì, con più qualità in generale, perché ci sono profili diversi, perché comunque è una squadra che ha avuto una maturità anche tecnico-tattica, anche a livello di esperienza. Mi dispiace perché da questo punto di vista, soprattutto a livello di Premier, rischia di vincere anche poco, purtroppo, però credo che non ci si possa ecco, lamentare del percorso che comunque ha fatto Klopp, perché ha dato una grande identità a questa squadra. Credo che sia un po' di casualità alla fine nel fatto che non abbia segnato nelle finali di FA Cup e di Coppa di Lega, perché lì aveva creato tantissimo e comunque poi ha vinto ai rigori mostrando anche una grande freddezza e anche una buona pulizia, perché quasi tutti i rigori alla fine sono stati calciati molto molto bene, quindi sicuramente da quel punto di vista è stata una squadra ben allenata che ha vinto diciamo con merito in quello che magari io definisco lotteria, ma so che Mick sicuramente è contrario a questa definizione. E niente, no, è una stagione comunque buona, chiaro che il rammarico ci sarà, però mi aspetto comunque il Liverpool nei prossimi anni continui a essere tra le migliori squadre, mi aspetto anche che riparta quest'estate, bisogna vedere cosa succederà perché si parla di una possibile cessione di Mané, quindi da questo punto di vista potrebbe cambiare qualcosa nelle gerarchie offensive, però io credo comunque sarà una squadra competitiva, grazie soprattutto a chi c'è in panchina, ecco.
Mick, prima di passare agli ETU Awards, vuoi aggiungere qualcosa su questa vittoria del Real e di Ancelotti?
Ma sì, io anche qui ho letto, come diceva Charlie, ho letto, ho sentito le analisi le più disparate. Chi ha esaltato, secondo me, oltre misura questa campagna comunque trionfale dal punto di vista del risultato e chi invece l'ha denigrata come un incidente di percorso. Secondo me questa è una squadra che leggevo anche, facevo anche il paragone con un articolo uscito qualche tempo fa sul Guardian di Jonathan Wilson, cioè in un calcio moderno che è diventato sempre più proattivo e che, dico, aggiungo io, sta cercando di favorire un certo tipo di approccio, lo vediamo in tante cose, insomma, soprattutto chi c'è la mia età si ricorda. Il calcio prima era diverso, non è stata solo la questione, la famosa post-estate del 92 con aver tolto il retropassaggio al portiere. Ci sono dei gesti tecnici, per esempio il tackle è praticamente scomparso, la palla viene giocata quasi sempre per terra, è sempre più difficile trovare squadre o comunque una grande quantità di azioni con la palla in area. Insomma, ci sono stati comunque dei cambiamenti nelle regole del fuorigioco per favorire lo spettacolo e la vendita del prodotto calcio. Sostanzialmente nel calcio europeo si sono imposte due scuole, quella del gioco di posizione di Guardiola e quella del gegenpressing di Ragnik prima, perché spesso ci si dimentica da dove è stato originato questo gioco, e poi di Klopp, e poi dei tentativi di ibridi, di mischiare un po' questi due aspetti. Sostanzialmente nel calcio puoi dominare la partita ancora oggi controllando il pallone, quindi puoi dettare il contesto tattico controllando il pallone o controllando lo spazio. Secondo me il Real Madrid di quest'anno ha mostrato un'ulteriore evoluzione, cioè il Real Madrid con la forza dei suoi singoli messi in una struttura di base, ma che comunque c'era, ha dominato gli episodi. Cioè, alla fine non è stata solo una partita, ma una serie di partite da quando è iniziata la fase eliminazione diretta, che col Paris Saint-Germain, con il City, con il Chelsea e con il Liverpool, gli episodi sono tutti girati a favore del Real Madrid. Secondo me, perché il Real Madrid è stato messo anche dal suo allenatore nelle condizioni di sfruttare al meglio il talento individuale dei giocatori e ovviamente il portiere è un'eccezione, perché lì non è che lo metti, nessuno vuole subire 50 certo. tiri pericolosi a partita, però il talento, diciamo, il talento dei giocatori è stato tale da dettare sempre gli episodi, cioè gli episodi non casualmente sono girati tutti a favore del Real Madrid, perché il talento e le prestazioni straordinarie, per alcuni anche l'annata straordinaria di alcuni giocatori, alla fine in ognuna delle sfide che contavano ha girato gli episodi sempre a favore della squadra. Questo secondo me, e poi finisco per non essere troppo lungo, ci deve portare anche ad avere, come cerchiamo di fare sempre al terzo uomo, un giudizio razionale anche su Ancelotti. Ancelotti ha fatto bene a Real Madrid, lo diciamo, così come non possiamo negare che come aveva fatto benissimo al Milan, così come non possiamo negare come aveva fatto male al Napoli e all'Everton. Secondo me il secondo Ancelotti, cioè l'Ancelotti di questa seconda parte di carriera, è un allenatore che ha bisogno di grandi giocatori. Cioè, in che senso? Sembra un'ovvietà. Cioè, quando è stato chiamato questo secondo Ancelotti, diciamo così, a dover creare un sistema che esaltasse un talento non eccezionale dei singoli e che quindi sopperisse alla mancanza di un talento di livello superiore, è andato in difficoltà. Cioè, faccio un esempio. Al Napoli lui ha ereditato dei giocatori, secondo me, di sistema, Insigne su tutti. Fuori da quel sistema lui ha creato un modello super iperfluido dove si chiedeva a quei giocatori di trascinare il sistema, mentre invece quei giocatori erano abituati a mostrare il meglio in un sistema più organizzato, e infatti è naufragata sia la squadra che lui. A Real Madrid ha trovato degli elementi di grandissimo talento, di talento superiore, e quindi lui con un sistema, un modello di calcio, un modello di gioco più semplice è riuscito a esaltarli. Quindi secondo me è questa la lettura che va fatta.
Beh, direi che sicuramente quando ha ereditato una squadra che era abituata a giocare in un certo modo e gli è stato chiesto di portarla al livello successivo, come appunto dicevi te al Napoli, ma aggiungo anche al Bayern che ereditava da Guardiola, ecco, quando si è trovato a che fare con questi sistemi già collaudati e ha provato a cambiarli, diciamo, tra virgolette, a semplificarli, poi i risultati sono peggiorati, perché al Napoli sono peggiorati e anche al Bayern sono peggiorati, soprattutto nella seconda stagione, dove l'aveva iniziata in maniera completamente disastrosa, anche ovviamente per dei problemi poi all'interno dello spogliatoio, visto che non era ben visto da alcuni giocatori. Al Real si è trovato invece in un contesto, come dicevi te, diverso, perché la squadra, oltre ad avere tanti campioni, era abituata negli anni a giocare in maniera diversa rispetto al Bayern di Guardiola, rispetto al Napoli di Sarri, perché insomma il calcio di Zidane non è troppo dissimile da quello di Ancelotti. D'altronde Zidane ha sicuramente imparato molto da Ancelotti nel corso degli anni quando hanno lavorato assieme, e poi ha tirato fuori questo grandissimo risultato che, ripetiamo, non è assolutamente immeritato. Ecco, il Real ha avuto un po' di fortuna, ma per vincere la Champions devi avere sempre un po' di fortuna, altrimenti non la vinci, e sicuramente credo che il più grande merito di Ancelotti sia stato quello di far fare lo step successivo a Vinicius, perché dopo un paio di stagioni non granché, in cui non aveva trovato tanto spazio, lui gli ha dato un'incredibile fiducia, gli ha dato spazio da titolare inamovibile, e il brasiliano poi l'ha ricambiato con una stagione davvero straordinaria. Voltiamo pagina e, come detto, passiamo a parlare degli ETU Awards.
Oh, è il momento più atteso della stagione dopo la serata finale del Festival di Sanremo.
Prima di partire, qualche spiegazione e premessa per chi magari non ci aveva ascoltato nelle scorse stagioni, o comunque per chi non si ricorda di preciso cosa sono. Gli ETU Awards sono i premi per il miglior giocatore per ruolo della stagione che si è appena conclusa, preferiamo darli per ruolo, perché darne uno in assoluto ha poco senso, visto che è impossibile paragonare un portiere ad un centrocampista, un difensore centrale ad un'ala e un terzino ad una prima punta. Chiaramente parlare di ruoli è una semplificazione, perché, come dice sempre Antonio Gagliardi, nel calcio di oggi il ruolo non è più una posizione ma una funzione. Però ecco, quello che facciamo noi ci sembra un compromesso più che accettabile, ricordando comunque che è un gioco e quindi va preso appunto per questo. I ruoli sono sempre gli stessi 8, quindi portiere, difensore centrale, terzino o quinto a tutta fascia, mediano o basso in un centrocampo a 2 o centrocampista centrale in un centrocampo a 3, mezzala, trequartista o seconda punta, ala e infine ovviamente attaccante centrale. Alcuni giocatori ovviamente hanno giocato in più posizioni durante la stagione e quindi questi giocatori per forza di cose verranno inseriti nel ruolo in cui hanno giocato più minuti. Per esempio Mané ha giocato sia da ala che al centro dell'attacco, ma la maggior parte dei minuti li ha giocati da ala e quindi rientra in quel cluster lì. Anche Mbappé ha giocato sia da ala che al centro dell'attacco, ma al contrario di Mané lui ha giocato più minuti da prima punta e quindi rientra in quel cluster lì. Oggi noi tre diremo chi votiamo e perché, però i vincitori di questi awards dipendono anche dai voti di altre persone, che sono Benedetto Greco, che è stato ospite qui da noi varie volte nel corso degli anni, Jacopo Azzolini, che anch'esso è stato varie volte ospite qui, Alex Zizmic, che era stato ospite a gennaio per parlare della Coppa d'Africa, Gianmarco Porcellini, autore dell'Ultimo Uomo, anche lui nel corso degli anni è stato ospite qualche volta, Francesco De Riu e Giorgio Crico di Spremuta d'Engance, Marco Roberti, che anch'esso è stato ospite qui da noi varie volte, Dario Pergolizzi, autore dell'Ultimo Uomo, Carlo Pizzigoni, che non credo abbia bisogno di presentazioni, e anche Nicola Scariglia di Zona Fanta. I risultati finali di alcuni giocatori possiamo già annunciarli ora, perché insomma mancano ancora qualche voto, ma insomma indipendentemente da cosa voteranno quelli che mancano, la matematica dice già che c'è qualcuno che potrà essere premiato, gli altri invece li annunceremo nei prossimi giorni sui nostri account Twitter, Instagram e Facebook. Partiamo dal primo ruolo, vi chiedo brevemente chi è stato il miglior portiere della stagione 2021-2022 secondo voi. Dico brevemente perché per quanto mi riguarda la scelta è semplicissima.
Con tutto rispetto per Magnan, credo che qui Courtois sia una lock, perché davvero sia in Liga che in Champions, veramente in ogni partita del Real quest'anno in cui ha giocato c'è stato almeno un suo grande intervento, una sua grande parata, per lo più decisiva ai fini del risultato. Guardavo anche i suoi numeri prima di questa puntata, e in questa stagione Courtois ha prevenuto, secondo i dati di Statsbomb, esattamente 10 gol in meno rispetto a quanto atteso, quindi confrontando i gol subiti con i post-shot XG. È davvero una sicurezza notevole in mezzo ai pali, bravo anche, diciamo, a comandare l'area, a gestire situazioni un po' più complesse. Rispetto agli altri anni, credo sicuramente abbia subito un po' meno gol alle gambe, perché a volte prendeva dei gol anche un po' buffi nelle uscite basse, la palla magari gli passava in mezzo alle gambe. Quest'anno è stato sicuramente più bravo nelle uscite, coi piedi ha fatto qualche discreto miglioramento, chiaramente non è un fenomeno da questo punto di vista, anzi, però comunque mi è sembrato un po' più a suo agio nel gestire la pressione, mentre magari fino all'anno scorso, gli altri anni, soprattutto con Zidane, era un giocatore che soffriva questo tipo di situazione quando magari gli avversari provavano a pressare la costruzione bassa dei Blancos.
Non ho niente da aggiungere.
E nemmeno io, insomma. Courtois è stato per distacco il miglior portiere di questa stagione, insomma ha già vinto l'award indipendentemente da chi voteranno quelli che mancano. Passiamo al secondo ruolo, quello di difensore centrale, qui invece sicuramente la scelta è più tosta e la domanda è sempre la stessa, chi avete scelto?
Io sono stato un po' in dubbio, però alla fine ho scelto di premiare Tomori. Ho scelto di premiare Tomori perché credo abbia avuto qualcosa in più a livello proprio di continuità nell'arco della stagione. Van Dijk sicuramente ha fatto una buona stagione dopo l'infortunio grave dello scorso anno, magari senza grandi sussulti, diciamo senza grandissimi picchi, però una stagione sicuramente buona, ma credo che comunque, soprattutto nella prima parte di stagione, quando il Liverpool ha avuto qualche problema difensivo, Matip abbia fatto anche qualcosa in più. Matip poi ha avuto problemi vari in questa seconda parte di stagione, diciamo in questi ultimi mesi ha perso il posto a favore di Konaté, però ecco, nei primi mesi, diciamo a livello di rendimento, credo che il centrale camerunese abbia dato qualcosa in più rispetto all'olandese, però chiaramente anche Koulibaly comunque ha fatto una buonissima stagione col Napoli, credo proprio in virtù dello scudetto del Milan e per la grande solidità che ha avuto in fase di non possesso, Tomori sia un giocatore, ecco, da premiare nel senso assoluto rispetto a questi. Poi chiaramente ci sono altri che si possono citare, Laporte, Thiago Silva, volendo anche Rudiger del Chelsea,
Alaba.
però sì, ecco, Alaba nel Real, ecco, anche se Alaba secondo me è un tiring sotto a questi qui, perché ha fatto qualche errorino, soprattutto nella gestione dei cross, nella difesa dell'area, si è visto comunque che non ha un passato da centrale puro, e niente, alla fine ho scelto di premere Tomori per questo motivo qua, per la solidità. Anche Bremer, volendo, che non abbiamo citato, però anche lui, diciamo, se diamo un po' più peso alla Serie A, si può nominare.
Anch'io sono un po' indeciso, però poi alla fine vado anch'io con Tomori, perché secondo me è stato un elemento essenziale non solo sì, per lo scudetto, ma soprattutto per il modo di calcio, per il tipo di calcio che Pioli ha proposto e che ha permesso al Milan di vincere lo scudetto. Metto però due menzioni, Thiago Silva, che secondo me, comunque si voglia giudicare la stagione del Chelsea, ha fatto un'ottima stagione, secondo me è importante, poi soprattutto se teniamo conto anche dell'età che avanza. E poi vorrei dire anche Smalling, che secondo me è stato determinante nella campagna, soprattutto europea, della Roma. Secondo me ha fatto un'ottima stagione.
Io voto Kalilou Koulibaly perché è stato uno dei migliori centrali in Serie A, soprattutto nella prima parte del campionato. Ha un'importanza molto sottovalutata nel possesso palla, perché è un giocatore molto bravo sia a condurre il pallone che a fare i passaggi per i centrocampisti alle spalle della prima linea di pressione avversaria. E poi è stato nettamente, ripeto, nettamente il miglior difensore centrale della Coppa d'Africa che ha vinto appunto da protagonista assoluto e quindi mi sembra giusto anche tenere conto di questo aspetto. Veniamo alla terza posizione, al terzo ruolo. Chi avete premiato come miglior terzino barra quinto? Alexander Arnold, Cancelo, Robertson, Perisic, Theo Hernandez, Kostic.
Ma guarda, andrebbero premiati tutti perché ormai i terzini sono i costruttori, poi anche invasori, a volte costruttori e invasori nella stessa azione, mezzale di possesso, ormai hanno delle funzioni che sono variegate in base al modello di gioco o al piano gara che viene fatto dagli allenatori. Quindi secondo me andrebbero premiati tutti, è inutile stare a dire cosa hanno fatto di buono ognuno di questi qui singolarmente. Devo scegliere un nome solo e dico Cancelo, perché secondo me da quando è finito in mano a Guardiola ha avuto un'evoluzione clamorosa sia da destra che da sinistra in tutte le funzioni che gli vengono richieste. È sempre uno dei migliori in campo con la palla al piede. E secondo me il terzino portoghese è diventato uno dei giocatori più forti del mondo.
Io invece premio Alexander Arnold perché sicuramente è tornato ad esprimersi ad altissimi livelli dopo la scorsa stagione in cui aveva avuto delle difficoltà anche, diciamo, legate al fatto che Liverpool per buona parte della stagione ha giocato senza la linea difensiva titolare, quindi ci sono stati degli scompensi da questo punto di vista. Credo che quest'anno, oltre alla solita qualità che ha a livello di rifinitura, sia su azione che soprattutto su palla inattiva, abbia dato una dimensione in più nelle letture al suo gioco per quanto riguarda la fase di possesso. Quest'anno, ancora di più rispetto agli altri anni, è stato molto più interno come posizione, spesso nelle fasi di attacco a difesa schierata, un giocatore che da questo punto di vista è cresciuto sicuramente a livello di lettura degli spazi, lettura delle situazioni. È un giocatore che di fatto anche comunque a livello realizzativo ha fatto il suo, cosa appunto non scontata, visto che comunque è un terzino, per quanto terzino molto offensivo, ma sempre un terzino di una difesa a 4. È chiaro che Perisic, il rendimento che ha avuto soprattutto in questi ultimi 3 mesi per l'Inter, ecco, lo metterebbero come secondo. Credo che Cancelo abbia avuto un pochino di calo in questo 2022, però sicuramente è stato un giocatore prezioso nella cavalcata in Premier per quanto riguarda il Manchester City. Poi anche Robertson, che comunque, nonostante qualche difficoltà difensiva nelle ultime partite della Champions, diciamo, ha avuto una stagione abbastanza sottovalutata, secondo me, a livello proprio di media mainstream.
In Premier League il giocatore con più expected assist in media ogni 90 minuti è De Bruyne con 0,46, al secondo posto c'è Trent Alexander-Arnold a 0,40 e appunto stiamo parlando di quello che in teoria è un terzino, ma di fatto poi è un giocatore straordinario che ha un impatto a tutto campo, un giocatore bravissimo a crossare, bravissimo a condurre il pallone, bravissimo a passare, bravissimo a muoversi nei triangoli che si formano sulla destra, come diceva Charlie questa stagione soprattutto nella prima parte veniva a volte anche un po' più dentro il campo, un giocatore che sa anche tirare da fuori, un giocatore che è migliorato a livello difensivo, per quanto qui in Italia si dica sempre che non sa difendere, ma la verità è che qui in Italia si guardano poche partite del Liverpool. Oltre ai nomi che citavo prima aggiungo anche quello di Alfonso Davies,
anche
che...
sì. Se ne guarda poche anche della Serie A in realtà. Gli altri,
sì, se è vero ma giusto. E oltre a quei nomi lì aggiungo anche quello di Alfonso Davies che nella prima parte di stagione stava giocando da Dio, poi ha avuto quel problema al cuore e poi insomma è stato fuori molto, è tornato soltanto per gli ultimi due mesi di stagione e naturalmente non era al meglio. Comunque, sia per i terzini che per quanto riguarda i difensori centrali, non abbiamo ancora un vincitore, quindi vedremo un po' chi voteranno le persone che mancano e poi, ripeto, vi faremo sapere chi avrà vinto sui vari canali social. Veniamo quindi alla quarta posizione, quella di mediano-basso, diciamo, il giocatore bloccato davanti alla difesa. Io credo che Rodri, come già dicevo una settimana fa, abbia giocato una stagione impressionante e si è migliorato tantissimo, e il fatto che abbia segnato 7 gol, ripeto, 7 gol, non va sottovalutato. Credo che Kimmich abbia fatto la sua solita bella stagione, anche se secondo me inferiore rispetto alle altre più recenti. Fabinho sicuramente ha un'importanza spesso sottovalutata nel Liverpool. Però se devo scegliere un giocatore in questa posizione non posso che scegliere Marcelo Brozovic che, come ho già detto migliaia e migliaia di volte in questa stagione, ha un'importanza incredibile nell'Inter, è un giocatore che ha una qualità pazzesca col pallone, è bravissimo a smarcarsi, a farsi trovare libero, in questo secondo me ci sono pochi eguali al mondo, ha segnato anche qualche gol importante come quello con lo Spezia o come quello con la Roma in campionato ed è molto molto sottovalutato per il lavoro difensivo che fa, dove ha ottime letture e corre come un matto, è sempre tra i primi giocatori in Serie A per numero di chilometri percorsi in media partita.
Anch'io premio Epic Broso perché è stato il trascinatore dell'Inter quest'anno assieme a Perisic, anche più di Perisic secondo me in una certa fase della stagione, un giocatore che praticamente ha completato la sua maturazione in questi ultimi anni come vertice basso, un giocatore che praticamente sa fare tutto, come ha detto Gab, è un giocatore decisivo praticamente in ogni terzo di campo, anche sulle palle inattive, dove quest'anno magari ha avuto meno spazio perché è arrivato Çalhanoğlu, quindi si è visto di meno, però Brozovic è un giocatore che batte molto bene i calci piazzati, sicuramente da questo punto di vista è un giocatore che ecco, da quel tipo di situazioni può anche far male. Rodri chiaramente ha avuto una crescita molto importante in Premier quest'anno, Kimmich è sempre molto sottovalutato, questo ruolo ha un po' meno visibilità rispetto a quando giocava da terzino qualche anno fa, però sicuramente è un giocatore che sa fare moltissime cose e spero di riuscire a vederlo questo fine settimana. E poi anche Fabinho.
Diciamolo che vai a vedere Italia-Germania a Bologna.
Sì, e poi anche Fabinho, che comunque però io metto un tire sotto questi due perché ha avuto anche qualche problema fisico nell'arco della stagione, quindi non è stato comunque così centrale, così decisivo per la propria squadra.
Prof Tossani, chi ha scelto?
Mi accodo su Brozovic.
Perfetto, allora direi che possiamo già annunciare che questo award è stato vinto dal croato. Passiamo all'altro ruolo, quello di, diciamo, mezzala, forse dovrei dire più precisamente, diciamo, centrocampista un pochino più offensivo, un pochino più mobile, un pochino più avanzato rispetto al mediano, ma non trequartista, perché i trequartisti poi vengono dopo. Allora, io qui ho scelto di premiare Bernardo Silva, perché io in questo tipo di premi cerco sempre di premiare la continuità e secondo me il portoghese ha giocato una stagione di una continuità impressionante, perché anche lui, un po' come Brozovic, ha avuto un'importanza notevole in tutti gli aspetti del gioco, perché non lo si dice mai, ma Bernardo è un giocatore molto bravo nel pressing, pur non avendo chissà che struttura fisica è bravo ad uscire coi tempi giusti, è bravo ad andare in contrasto, è bravo a intercettare il pallone, e poi ovviamente quando si tratta della fase di possesso palla è un giocatore che sa muoversi senza palla per ricevere il pallone alle spalle della linea di centrocampo avversaria, è bravo a giocare nello stretto, ha ottima creatività, magari sotto porta non è sempre preciso, per esempio mi ricordo un grave errore contro il Paris Saint-Germain ai gironi di Champions, però ecco, ha fatto una stagione di una completezza, di una continuità incredibile. Credo che molti abbiano votato Modric per ciò che ha fatto in Champions, perché ovviamente ha fatto delle partite leggendarie, ha fatto delle giocate leggendarie come quell'assist di esterno contro il Chelsea, però ecco, ripeto, preferisco premiare la continuità, e da questo punto di vista il portoghese secondo me ha fatto meglio rispetto a Modric e a tutti gli altri.
Sì, anch'io in realtà sono andato su Bernardo. Milinkovic è chiaramente quello che spicca di più perché è andato in doppio-doppio, però comunque credo nell'arco della stagione non abbia avuto la continuità del portoghese. Credo soprattutto alla crescita di Milinkovic, per quanto sia stata evidente, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, soprattutto negli smarcamenti offensivi, perché lui adesso si smarca di più tra le linee, alle spalle del centrocampo avversario. Credo che nella prima parte di stagione abbia avuto delle prestazioni molto negative quando la Lazio era un po', diciamo, un cantiere aperto, e quando Milinkovic ha avuto una prestazione negativa si è visto proprio, cioè non è stato magari come una prestazione sotto tono di Bernardo, cioè quando Milinkovic ha avuto una brutta partita ha avuto proprio una brutta partita nel vero senso della parola. E anche Modric comunque, nonostante la sua età, continua sicuramente a essere un trascinatore per il Real in Europa, anche in Liga, comunque, anche se secondo me ha risultato più in Champions che in Liga alla fine. E niente, premio Bernardo comunque, perché non era scontato la sua crescita, perché comunque è un giocatore che alla fine nemmeno arrivava come mezzala al City, cioè no. Bernardo che è arrivato al City era un giocatore che giocava come esterno destro, però questi ultimi anni davvero ha avuto una maturazione notevolissima ed è diventato un giocatore praticamente universale, e mi piace sempre ripeterlo perché a maggiore ragione qua magari in Italia, dove risaltano più giocatori fisici in quel ruolo, è un giocatore che a livello difensivo lavora molto molto bene, sia quando deve pressare, sia quando deve coprire di passaggio, sia anche quando deve difendere posizionalmente. Diciamo, nonostante la stazza, lui è magari mi viene a pensare un Verratti, questi giocatori piccolini sono giocatori che comunque nel tackle si fanno sentire molto bene.
Io premio Bernardo Silva perché un'interrogazione nel primo quadrimestre vale come una nel secondo.
Oh, questo però dobbiamo dirlo anche al Ministero dell'Istruzione, perché io magari andavo bene il primo quadrimestre, prendevo un bel 9 in pagella, poi arrivavo al secondo e chiudevo l'anno con un 7. È giusto questo o no, Mick?
Assolutamente no, altrimenti, come dico sempre agli studenti, si potrebbe iniziare la scuola e quindi anch'io potrei iniziare a lavorare ad aprile.
Infatti, sarebbe fare la media tra il primo e il secondo. E veniamo al ruolo di trequartista / seconda punta. Qua ci sono essenzialmente tre nomi da fare. Uno è quello di Kevin De Bruyne, uno è quello di Thomas Müller, che ha fatto l'ennesima stagione con 574 miliardi di assist, e poi il nome nuovo, diciamo, nuovo nel senso che finora aveva fatto sì ottime stagioni, ma mai a un livello straordinario come quest'anno, ovvero sia quello di Christopher Nkunku, che ha trascinato l'Ipsia.
Per una volta che c'è un nome diverso da Messi quest'anno, io sono stato un po' indeciso tra De Bruyne e Nkunku, però alla fine ho scelto di premiare il francese, perché comunque è stata una stagione che si è chiusa in maniera positiva per l'Ipsia, perché ha vinto la Coppa di Germania, però nella prima metà non erano partiti bene, con l'arrivo di Jesse March c'erano stati tanti problemi, soprattutto a livello difensivo, nel riuscire a aggredire gli avversari, però Nkunku era un giocatore fondamentale nel 4-2-3-1, della squadra già americana. Quando è arrivato Tedesco, comunque quel passaggio alla difesa a tre, anche il suo utilizzo in una posizione più avanzata, perché ha giocato diverse partite anche da seconda punta, è stato comunque un giocatore molto molto importante, è stato un giocatore fondamentale alla fine in tutte le competizioni in cui ha partecipato, in Coppa di Germania, in Bundesliga, è stato molto importante per la risalita e la qualificazione in Champions, e anche in Europa League mi viene in mente per esempio la partita di ritorno con l'Atalanta, dove sicuramente è stato uno dei giocatori che ha più rubato l'occhio e, insomma, ha trascinato l'Ipsia fino a poi alla semifinale, che poi però ha perso con i Rangers.
Ma io premio De Bruyne perché secondo me ha confermato di essere l'invasore più forte del mondo in questo momento. Ha dimostrato di essere fenomenale fra le linee, si butta dentro, attacca anche l'ultima linea. un giocatore completo, ha tenuto lo standard alto per tutta la stagione, quindi secondo me va premiato perché in questo momento, ripeto, considerando gli invasori, è il giocatore secondo me più forte in questo momento che ci sia nel panorama internazionale.
Io credo che sia un bel ballottaggio tra i due nomi che avete fatto. De Bruyne straordinario, trascinatore assoluto nell'ultima parte della Premier League con alcune partite fuori dalla grazia del Signore, tipo quella in cui ha segnato 4 gol contro Wolverhampton, di cui se non ricordo male i primi 3 addirittura di sinistro. Però nella prima parte di campionato, secondo me non aveva giocato al suo solito livello e nella fase di eliminazione diretta della Champions mi sarei aspettato qualcosina in più dal belga, ecco, che non dico che abbia fatto male, però qualcosina di più nelle varie partite tra Atletico e Real me l'aspettavo, e quindi premio Nkunku che ha dei numeri senza senso. In stagione ha fatto 35 gol e 20 assist, di solito numeri del genere li faceva un certo Messi, poi chiaramente è un giocatore completamente diverso da Messi, non voglio fare nessun paragone, però sono numeri pazzeschi. È stato il miglior giocatore della Bundesliga, credo, o comunque sicuramente il miglior giocatore della Bundesliga se escludiamo il Bayern. È stato importantissimo per la vittoria della Coppa di Germania, come diceva Charlie, ha fatto bene in Europa League, ha fatto bene anche nel girone di Champions, dove aveva segnato 7 gol, tra cui la tripletta contro il City. Insomma, un giocatore che è cresciuto tantissimo ed è passato dall'essere un buon giocatore a fare una stagione davvero di altissimo, altissimo livello. Vedremo un po' poi chi vincerà questo award, perché per ora è un ballottaggio esattamente alla pari tra i due. Vediamo un po' chi voteranno quelli che mancano. Veniamo quindi al penultimo award, quello per quanto mi riguarda più difficile da scegliere, quello di ala barra esterno alto. Ci sono tantissimi nomi: Salah, Mané e Luis Diaz del Liverpool, Vinicius del Real, Sané del Bayern, Son del Tottenham, Leao del Milan. Mick, chi hai premiato qui?
Ma guarda, ero indeciso fino all'ultimo tra Son e Vinicius, però alla fine ho premiato il brasiliano perché ha fatto veramente, come dicevate prima, si diceva prima, e questo grande merito anche questo di Ancelotti, un grande salto di qualità, non è più fumoso, è decisivo negli ultimi 30 metri, è stato associativo con Benzema quando erano in campo aperto, sono stati devastanti, è stato uno dei protagonisti della Champions, della vittoria del Real, secondo me, una delle carte anche tattiche fondamentali della squadra. Quindi, seppur di poco, alla fine preferisco, se non altro, proprio ma non per quello che ha vinto, ma proprio per il salto di qualità che ha fatto, lo premio e quindi sottolineo voglio sottolineare di più lui e la sua stagione, fermo restando, e come detto, che qui questo era proprio, probabilmente questo è il gruppo dove i distacchi sono più ridotti, ecco.
Se consideriamo il discorso che fai della crescita, sicuramente Vinicius e Leao sono quelli che hanno fatto quel next step. Io ho votato il brasiliano, però volevo parlare di Son perché è un giocatore che secondo me continua ad essere molto sottovalutato a livello internazionale, a livello soprattutto di media mainstream, perché quest'anno ha dato nuovamente una grandissima mano al Tottenham. Secondo me è stato il miglior giocatore degli Spurs, sia nella prima parte quasi disastrosa con Nuno Espirito Santo, sia soprattutto con l'arrivo di Conte, un giocatore che ha vinto la Scarpa d'Oro assieme a Salah in Premier League, che ha segnato la bellezza di 23 gol senza battere rigori. E tra l'altro una cosa che mi piace molto di Son, anche dimostrato dai suoi numeri, è che è un giocatore, oltre ad essere molto bravo a livello di efficienza realizzativa, è molto bravo anche nell'uso di entrambi i piedi, perché di fatto, guardavo i suoi dati in Premier, ha segnato 12 gol col piede debole, almeno teoricamente debole, cioè il sinistro, e 11 gol col piede forte. Quindi, da questo punto di vista, ha una completezza, una qualità di tiro impressionante. È molto bravo a scattare in profondità, a tirare in situazioni di uno contro uno. Ha un'ottima intesa con Kane, è bravo a sfruttare l'uomo, anche se magari questo è un tipo di gesto tecnico che fa meno rispetto agli altri anni, dove giocava, diciamo, alla più pura. Quest'anno, più che ala, magari in senso stretto, ha fatto più il secondo trequartista, ecco. Però comunque un giocatore che, partendo dalla corsia laterale, riesce poi a essere molto devastante sul centro-sinistra. Però ho premiato Vinicius perché Niga è stato decisivo in Champions, è stato il miglior assistant, è stato decisivo con le sue condizioni, con i suoi dribbling, con i suoi ingressi in area, è stato comunque il riferimento in alcuni momenti anche più di Benzema, nonostante Benzema abbia giocato una stagione, come direbbe Gabbo, fuori dalla grazia del Signore, però Vinicius, se penso proprio all'importanza, alla centralità, è stato anche un differente maggiore in alcuni casi rispetto al francese. Per quanto riguarda brevemente le ali del Liverpool, allora Salah sicuramente ha vinto la Scarpa d'Oro in Premier, è stato anche il miglior assistant, però credo ci sia stato un calo netto a livello di performance dalla Coppa d'Africa in poi, soprattutto nel primo mese dopo la Coppa d'Africa, dove lì ha avuto qualche piccolo scossone a livello di risultati e mi è sembrato proprio calato a livello più psicologico più che fisico, perché la prima parte di stagione aveva giocato molto molto bene, stagione sicuramente positiva a livello individuale, anche se mi aspettavo qualcosa in più nel finale di stagione, ma ne ha giocato una bella stagione, è stato decisivo nello spareggio per il Mondiale, in Coppa d'Africa. Luis Diaz ha avuto un grandissimo impatto a Liverpool, però comunque ha fatto anche una buona prima parte di stagione al Porto. Leo ha appunto detto che quest'anno ha fatto una notevole crescita, però credo che se dobbiamo premiare qualcuno qui, Vinicius abbia dato qualcosa in più alla sua squadra rispetto agli altri.
Io invece premio Salah perché credo che sul giudizio che si dà alla sua stagione pesi molto il recency bias, cioè se la stagione di Salah fosse stata al contrario, con una partenza così così, con magari non tanti gol, alcune partite un po' bruttine, anche se ripeto, sabato ha giocato secondo me molto bene, e poi avesse fatto ciò che aveva fatto all'inizio stagione, cioè diciamo nella prima parte di stagione, l'avesse fatto nella seconda, ecco, credo che avrebbe ricevuto molti più applausi, perché la prima parte di stagione di Salah era davvero qualcosa di incredibile, cioè era stato nettamente il miglior giocatore della Premier, trascinatore assoluto del Liverpool, segnava in continuazione, faceva gol sia con i suoi soliti movimenti tra a tagliare tra terzino e centrale avversario, sia palla al piede dove puntava l'avversario e lo saltava sempre. Aveva fatto un gol pazzesco contro il Manchester City, che insomma rimarrà per 100 anni come uno dei migliori gol della storia della Premier League, uno di quei gol iconici che si ricorderà per, finché non ci verrà l'Alzheimer. Poi chiaramente anche gli altri sono meritevoli, perché Vinicius ha fatto benissimo, anche gli altri hanno fatto molto bene, però ecco, preferisco premiare Salah perché secondo me è stato un po' più completo rispetto al brasiliano, anche se, ripeto, per la seconda volta anche lui è assolutamente meritevole. Veniamo all'ultimo award, beh, che dire qua, c'è un giocatore che ha fatto, come diceva Charlie, una stagione fuori dalla grazia del Signore, si chiama Karim Benzema, beh, direi che possiamo dire votarlo senza stare troppo a dilungarci perché è stato davvero nettamente meglio degli altri che, per carità, Lewandowski e Mbappé hanno fatto una bella stagione, anzi una grande stagione, però Benzema è stato troppo, ecco, troppo.
Qui sarebbe MVP unanime come in NBA, quindi penso che non ci dobbiamo stare sopra molto.
Per ora lo è, se anche Mick lo vota, per ora ha preso tutti i voti di chi ha votato.
Cioè, io volevo votare Massimo Hoda, però vedo che non era né fra i nomi, quindi però Benzema.
Massimo Coda l'anno prossimo, quando segnerà 50 gol in Serie A e il Lecce arriverà a settimo e si qualificherà alla Conference. Comunque, direi che possiamo chiudere qua. Come ripeto per la centesima volta, i risultati degli altri ruoli usciranno poi nei prossimi giorni, quando riceveremo i voti anche delle persone che non hanno ancora votato. La quinta stagione del Terzo Uomo si conclude qui. È stata una stagione molto positiva. Il numero di ascolti è cresciuto. Per qualche puntata siamo stati anche accompagnati da uno sponsor come OneFootball. E nonostante non siamo certo Sky e DAZN, siamo comunque riusciti a toglierci qualche soddisfazione a livello di interviste, come per esempio quella fatta ad un allenatore importante e vincente, dato che ha alzato la DFB Pokal come Domenico Tedesco. Poi, ovviamente, anche gli altri sono altre interviste che abbiamo fatto sono di assoluto valore, però mi fa piacere ricordare soprattutto quella. Torneremo sicuramente ad agosto per fare la preview della Serie A. Molto probabilmente da qui alla preview registreremo anche una puntata bonus, ma su questo vi daremo maggiori dettagli più avanti. Come sempre vi invito a scriverci se avete consigli o critiche da rivolgerci. Potete farlo via mail a ilterzouomopod@gmail.com oppure potete anche scriverci su Instagram, Facebook e Twitter. Se questo podcast vi piace potete consigliarlo ai vostri amici e parenti e se ci ascoltate su Spotify o Apple Podcast potete darci una valutazione con le stelline. Saluto e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli che sono stati ospiti sia delle puntate normali che chi si è fatto intervistare, ma soprattutto saluto e ringrazio i miei due compagni di viaggio, Michele Tossani. Ciao Mick, buona estate.
Ciao, ciao a tutti, grazie, è stato un piacere, si continua a crescere e comunque l'anno prossimo spero di nuovo qui.
E ciao, sono Aqua. Ciao Charlie, buona estate.
Ciao, ciao a tutti e ci sentiamo ad agosto.
Ciao.